Mercoledì 1 agosto 1990, diciassettesima settimana tra l'anno.
Ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalle mani dei malvagi e ti riscatterò dalle mani dei violenti. E parola di Dio.
Grazie a Dio.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Liberami dai nemici, mio Dio. Proteggimi dagli oppressori. Liberami da chi fa il male. Salvami da chi sparge sangue.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Ecco, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
A te mia forza io mi rivolgo. Sei tu, oh Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Io canterò la tua potenza. Al mattino esalterò la tua grazia. Perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei il Dio della mia difesa, tu, oh mio Dio, sei la mia misericordia.
Sei tu, Signore, la mia difesa.
Alleluia, alleluia. Voi che avete lasciato tutto a causa mia e del Vangelo, riceverete 100 volte tanto e in eredità il regno dei cieli.
Alleluia,
Alleluia.
alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. E parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Il Signore promette di portare nella sua presenza chi sa distinguere una cosa preziosa da quella.
Ma vorrei capire un po' meglio questo mistero della situazione di questo profeta, perché è infelice, me le dice, non so, il giorno che la madre l'ha partorita, eccetera, poi dice: quando le tue parole mi vengono incontro, vivrai con avidità. Quindi aveva desiderio della parola di Dio.
Certo.
Poi la tua parola fu la mia gioia, la ricchezza del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, quindi lui aveva scelto Dio, portare il tuo nome vuol dire che era attratto da Dio.
Certo.
E poi, e la situazione, che situazione è questa per me, per noi?
Situazione di difficoltà, di conflittualità, di difficoltà di andare avanti, ti trovi, non so, con delle contraddizioni, non vedi più chiaro. Ora, con Dio ci sono sempre delle sorprese, non è che tutto fili liscio. Tu parti e magari quando parti capisci, canti per entusiasmo, vai, vedi con gioia tutto per. E poi certamente arrivano le difficoltà perché sai, man mano che tu vai avanti con Dio, Dio è una vetta altissima. E certamente se tu vai in montagna, sai, la vetta più alta è più ti crede le difficoltà, Non vai mica tanto cantando. Si
Quindi
comincia cantando, poi dopo certamente poi.
sarebbe in quel momento quando uno gliela mette tutta e non gliela fa.
E non ce la fa.
E che non vede l'aiuto di Dio, perché se uno ha fiducia in Dio, non siamo noi che gliela facciamo, è Dio che ce la fa fare. Però lì neanche lui non si sente fiducia, non si uno non, si non vede niente di Dio che la fa camminare.
Questo è un passaggio obbligato, questo cioè, per chi parte con Dio, che poi a un certo punto si trova.
Ma chi parte con Dio deve fare i conti prima sapendo che ci sono delle difficoltà. questi. Così non si va così, superficialmente, alla Carlona, si va avanti in compagnia, mi capisci, cantando e fischiando. Lì è un impegno grandissimo, richiede tutta la tua mente, tutto il tuo cuore, tutte le tue forze, tutto il tuo tempo, tutto te stesso. E man mano che uno va avanti, capisci, si accorge che le cose si fanno più profonde, richiede più dedizione, e c'è tanta cose che non riesci più a vivere come prima.
Sì, però man mano che si va avanti il Signore, cioè, perché il Signore dovrebbe anche aiutare sempre di più.
Ma non siamo noi che dobbiamo decidere quello che il Signore dovrebbe, siamo noi che dobbiamo imparare da quello che il Signore vuole. Non vuoi dire io vengo con te, capisci, e tutte le cose mi vanno bene. Se tu vai con lui, vero, devi anche affrontare le tempeste, e se rimane le tempeste le accogli. Capisci? Se tu stai con lui stando quando le cose ti vanno bene, e grazie di amore quello, e grazie di fede quello.
Capisci? Sì, Geremia qui attribuisce al Signore perché si arrabbia però parla
certo.
Col Signore,
certo,
non è che.
Certo, certo.
E qui che dice.
No, se non mi sbagliamo meglio. Io che c'è. Perché io ho già preso influenza prima. Dio.
Mi perso quando dice che.
Prima qui chiedi spera perché il Signore l'ha abbandonato, eccetera, no? Poi invece il Signore ti dice Dio per questo poco renderò come un muro durissimo, un muro di bronzo.
Lui, io ti renderò forte, ti renderò con carattere tenace, fermo, io però, io, quindi guarda a me e io provvederò a tutto. È Dio che forma l'uomo, però l'uomo deve guardare a Dio. Se l'uomo non guarda a Dio, l'uomo si deforma, si guasta. È logico che dopo tocca con mano quello che tocca. Fulvio, cosa?
No. Cioè l'unica riflessione che mi viene da fare è quando dice qua sotto accettare di vivere nel dubbio, no?
Vabbè, lì c'è un commento.
Sì,
commento.
Questo...
Non bisogna accettare di vivere nel dubbio.
C'è la nostra difficoltà, no?
Dio, il dubbio c'è, vi spiego, ma il dubbio è uno stimolo. Per farti approfondire, per evitarti di essere superficiale. Piuttosto che tu sei superficiale, ci sono sempre dei dubbi. Il dubbio è un segno, mi piego, di una superficialità nostra. Nella verità non ci sono più dubbi, c'è la luce, nella luce c'è la certezza. Solo che la verità appartiene in profondità. Tu non la trovi in cose superficiali, capisci? La verità non la trovi tra le cose superficiali, tra le cose che si vedono dopo tu non trovi la verità. Tu vuoi trovare la verità, devi scavare. Allora, fin tanto che ci sono dubbi, però è segno che non hai scavato sufficienza, devi andare più in profondità. Ma non bisogna rassegnarsi, capisci, ai dubbi. I dubbi sono segni di Dio, no? Ma per stimolarti ad approfondire. Quindi sono una cosa buona, capito? Sono un semaforo, capisci, che ti indica, vai avanti, capisci, alta, non fermarti. D'accordo? Sì, vanno.
Oh.
Vieni, 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 Giorgio, vieni. E chiamami. Senti tu, dove vuoi, quando vuoi.
C'è un libretto per lui.
Eh? C'è un libretto da qualche parte.
Sì, sì.
Fulvio finito. Si va.
Spinto dalla mano, sedevo solitario perché mi avevi riempito di sdegno.
Sento.
Questo sdegno, che cos'è? L'aver preso
è lo sdegno, ma è lo sdegno verso il modo con cui si vive nel mondo, ti crea uno sdegno enorme. Tu vedi che tutta una vita vissuta per delle sciocchezze, per delle stupidaggini, per della vanità, e quindi eccetera, quello ti crea uno sdegno, capisci? Ma è possibile passare tutta la vita in quel modo? È uno come uno che vive solo per mangiare, per fare delle grandi mangiate, ti sdegna quello perché. Non si può sprecare la vita in quel modo, la vita è stata data per qualche cosa, la vita è stata data per capire, per conoscere. Tanto è vero che se uno avesse tutte le ricchezze del mondo, ci si sdegna a vivere soltanto per guadagnare dei soldi, perché vuole buttare via la vita, capisci? E quando tu avessi anche tutti i soldi di questo mondo, se dentro di te il vuoto, la vita ti diventa insopportabile, nonostante tutti i soldi. Quindi bisogna saper capire quello che vale più di tutto. E allora, vedendo che invece non si capisce quello che vale più di tutto, c'è questo sdegno, capisci? Che evidentemente avverte quando, non so, si avverte quando la luce di Dio, capisci? Si va nell'anima.
E qui poi quando lui dice a Dio, tu sei diventato per me un torrente infido, no? E il Signore gli dice, se tu ritornerai a me, io ti riprenderò e starò alla mia presenza, come se si fosse allontanato. No?
Sì, sì.
Ecco, loro non capiscono in cosa consiste questo suo allontanamento.
Ma perché lui vedeva il Signore come un torrente infido.
Ecco.
Lui lo vedeva così, un torrente costante, cioè, capisci? Un giorno mi dice una cosa, poi il giorno dopo me ne dice un'altra. Capisci? Quindi nell'apparenza sembra che il Signore sia incostante, perché magari ti promette una cosa e poi quella cosa non te la dà. Capisci? Ti fa sembrare che ti sia già vicino e poi invece magari certamente scopri che sei lontanissimo. Capisci? Allora ti dà l'impressione che Dio, mi capisci, cambi, muti. E ecco, sei diventato per me un torrente dalle acque infine di cui non si può fidare. Anche Giona non si poteva fidare del Signore, perché io so che tu sei un Dio misericordioso che cambi. E uno si pente e tu cambi. E allora che figura ci faccio? Andare a predicare quello che tu mi mandi a predicare dicendo 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Poi dopo tu cambi e io che figura ci faccio di profeta? Vedi? Allora, tutto perché, ecco, non si arriva a capire qual è l'intenzione di Dio. Dio vuol salvare. Minaccia, ma non minaccia per realizzare la minaccia, capisci? Minaccia per ottenere dall'animo una conversione, e se viene la conversione lui toglie la minaccia, hai capito? Ora, colui che ha minacciato un profeta, cioè colui che pensa, dice la parola di Dio ma pensando a se stesso, cioè, che figura ci faccio? Perché ho annunciato una cosa che poi non si è realizzata. Allora tu, ecco, mi mandi a dire delle cose che poi dopo non realizzi, e allora io non so più fidarmi di te. È tutto perché non siamo arrivati ancora a quella profondità del pensiero di Dio. Dio vuole che tutti si salvino e fa tutto, minaccia anche, mi capisci, di mandarti all'inferno pur di salvarti, capisci?
Ma se uno va in profondità non trova più Dio, che un giorno ti dice una cosa e un
giorno
ti dice un'altra, in fondo, in profondità.
Dio è fedele. La verità tu la trovi soltanto in profondità, trovi in superficie, tu trovi la variazione delle cose, tu la volubilità delle cose. Capisci? Se tu vuoi trovare l'elemento fedele e costante, devi andare in profondità.
Sì. Cioè cogliere l'intenzione di Dio, l'intenzione di Dio è costante, sempre quella. E per ottenere quello, per portarci a quello, allora varia tante cose, fa succedere tante cose, che noi apparentemente diciamo sono in contraddizione, ma è per la maturazione del nostro animo.
Pensando che tu vedi,
no?
Le contraddizioni perché sei superficiale.
Io non capisco questo.
Lo capirai domani, speriamo di
Arianna. No, è una cosa che però ha già spiegato anche lei, ma io continuo a non capire comunque.
Sì.
Come fa il profeta ad ascoltare ugualmente la parola del Signore pur essendosi allontanato?
Ma Dio non ci abbandona mai, perché
dovrebbe essere...
noi ci allontaniamo, no? Noi possiamo allontanarci, basta che noi pensiamo noi stessi, basta un pensiero o una parola detta.
Diciamo,
basta una parola detta di nostra iniziativa e non dello Spirito di Dio, immediatamente questo provoca lontananza. Ma la nostra lontananza da Dio non è lontananza di Dio da noi. Dio non si sposta mica, noi ci spostiamo, lui no.
Quindi
lui è sempre vicino, lui sempre parla. Mi spiego? Lui fa giù, è guai se non facesse sentire la sua voce. Mi spiego? Però in noi si creano delle distanze, ma anche tra persone. Basta un pensiero solo, diverso dall'altro, c'è l'altro che già si crea la distanza con l'altra persona. Quindi immaginiamoci un po' con Dio. Quindi basta non essere più in sintonia con Dio che noi immediatamente avvertiamo la distanza. Capito? E nella distanza le cose si sembrano già tutte diverse.
Ecco, però il fatto stesso che poi senta la voce, cioè la risposta che dà il Signore, vuol dire che si è già avvicinato comunque.
No, ha detto che il Signore fa sentire la sua voce, sia che noi siamo lontani, sia che noi siamo vicini.
Cioè, può ascoltare ugualmente, quindi, cioè, anche se è disperato, anche se dice che
certo,
non sentire più.
La stessa disperazione è Dio che gliela fa sentire. Mi spiego? perché è Dio che fa sentire l'ispirazione per dire: vedi, ti sei allontanato da me e adesso tu stai sperimentando. È ancora una parola di Dio, questo, d'accordo? Domenico, Margherita.
Ecco, mi chiedevo che razza di allontanamento è questo. Se ha tanta fiducia in Dio, è un amico. A volte si dice, quando uno è amico di Dio gli può dire di tutto, può anche discutere con lui. Dio non si offende, mica che si allontana da Dio quello.
Certo.
Ecco, e allora io non intendevo mica un allontanamento, questo che Geremia dice, ma lo intendevo come un rapporto di amicizia così profondo che gli permette di dire a Dio: guarda che mi sento,
che non capisco più niente.
Ecco.
Che non capisco più niente.
Che,
che anzi vedo te come un torrente di cui non si può fidare, le acque
ecco,
che sono traditrici.
Ma questo non è lontano da Dio dirgli quello, o rivela già che è lontano.
Ma se vede quel terreno infine in Dio, vuol dire che non capisce il disegno di Dio. E quando
non
tu
capisce,
e non capisce la lontananza. Cos'è la lontananza nello spirito? Scusami. Cosa vuol dire essere vicini e essere lontani? Mica vicini e lontani nel campo spaziale è facile capire. Uno è lontano 2 metri, l'altro è lontano 200 metri.
No,
ma nel campo dello spirito, cosa vuol dire vicino e lontano? Sei vicino quando capisci l'altro, sei lontano quando non lo capisci. Quindi è tutta questione di intelligenza.
Pensavo che uno è vicino quando è sottomesso all'altro, totalmente sottomesso.
Non interessa.
Non capisco, però sono sottomesso. No, ma chiedevo se
No, è questione di intelligenza. Dio è spirito. Ed essendo spirito, ve lo vuole dottore in spirito e vita. Quindi i rapporti con Dio sono rapporti di intelligenza.
Ma se io cerco di capire ma non capisco, quindi
non capisci, sei lontana.
Anche se
non
cerco
capisci
di capire.
Ma si capisce.
Anche se sottometto il mio pensiero a lui.
Senti, non fanno i pasticci per fuori.
Ti
dico che quando non capisci sei lontana. Quando capisci sei vicino.
No, a volte si è detto che uno, la Madonna non capiva eppure era vicinissima.
No, appartiene già alla verità.
Appartenere una cosa, essere vicino un'altra.
Dio, ma non
tu sei vicino in quanto hai accessibilità. Quindi uno ti parla, io non capisco niente, ti senti lontano. Uno ti parla e capisci, incominci a capire, ti avvicini, ti senti vicino, mi capisci?
Ecco. E qui però hai la possibilità di ritornare a Dio. Se tu ritorni.
Ma ci mancherebbe altro, scusami tanto.
Ventino, però se ritornare vuol dire farci vicini, no? Ritornare vicino a Dio. Ma non dipende da noi capire.
È Dio che parlando con me dà a me la possibilità di alzare gli occhi a Lui, e alzando gli occhi a Lui, da Lui mi viene il capire. Il capire non viene da me, nessuno di noi da solo capisce. Gesù dice: senza di me non fate niente, il che vuol dire non capite niente. Quindi se tu vuoi capire qualche cosa, la prima cosa da fare è alzare gli occhi a Lui, non cercare di capire tu. Cerca di alzare gli occhi a Lui, perché la luce ti viene da Lui.
Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò, ecco, ti darò la luce.
Sì.
E starai alla mia presenza.
Sì,
se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come
la tua. La prima cosa è saper distinguere quello che vale di più, cioè quello che è l'essenziale. Cioè, non buttare la tua vita in una spazzatura. Sappi riconoscere, mi spiego, perché hai un tesoro nelle mani, sappi riconoscere l'importanza di questo tesoro e non buttarlo via. Noi sprechiamo le nostre giornate e avere indietro che cosa? Televisione, giornali, chiacchiere, viste a uno o all'altro, viaggi nel mondo. Cos'è questo? Questo è buttare la nostra vita in una spazzatura. Sapere riconoscere l'essenziale, quello che vale più di tutto. Ecco, se tu saprai riconoscere quello che vale più di tutto, allora ecco.
Sarai come la mia bocca.
Si capisce?
Vuol dire che parlerai al mio posto, cioè sei trasparente in maniera che trasmetto il mio pensiero. Ecco.
Qualcosa?
Sì, posso.
Se fai il domanda di carta bollata.
Se forse io sono in
altri. Sì, vabbè, non importa. Nella regione del tardi o il presto.
Cioè che lui in un profeta praticamente parla della sua vita fino a questo.
Sì,
momento.
È lui che parla.
Cioè, quando ha scoperto Dio, eccetera, fu gioia, letizia nel suo cuore, eccetera.
Entusiasmo, partito in quarta.
Perché dopo dice, spirito della tua mano se devo solitario perché mi avevi riempito di sveglia.
Siamo sempre lì, entusiasmo, pieno capisci di entusiasmo, e allora si sdegna vedendo che nel mondo si vive come si vive. Allora c'è questo sdegno, mi capisci? Perché
che
ha visto,
però.
È già, no, è giusto, questo sdegno è giusto. Quando il profeta ha visto la luce di Dio, ha visto che cosa serve la vita, che cosa viene a mettere prima di tutto. Vedendo come si vede il mondo, sente lo sdegno, dice ma è possibile che vivono, se tu non avessi la luce, tu non noti mica la differenza. E vedendo la luce che noti la differenza e dice ma guarda come si vive. Capito?
Sì.
Noi ci siamo?
Sì, sì. Però lui parla di dolore.
Vieni dopo poi. No, qui sdegni una cosa. Tu ti sdegni, mi spiego, in quanto t'accorgi della cosa contraria.
Però dici perché il mio dolore senza fine e la mia piaga incurabile non vuol guarire?
Perché tu sei diventato per me un torrente infido, dalle acque infide, di cui non mi posso più fidare. Capisci? A un certo momento. No, qui con il mondo è stato il primo tempo. Esatto. Quando le tue parole mi vengono incontro, lui sta dicendo, mi hai detto giustamente tu, sta raccontando la sua vita. Quindi quando le tue parole mi vengono incontro, io le divorai con avidità. Quindi entusiasmo, è partito in quarta, mi piego, ha scoperto il tesoro. Ha venduto tutto quello che aveva per comprare quel tesoro, mi capisci? La tua parola per me era una gioia, una letizia nel mio cuore, perché l'ho portata al mio cuore, Signore, eccetera, quanto. Non mi sono seduto per divertirmi con gli altri. Mi spiego, mi sono seduto a raccontare barzellette, a girare per il mondo, mi capisci, eccetera. Hai capito? Ecco, mi sono fermato invece, eccetera. Spinto la tua mano, sedevo solitario, appunto, ecco, perché quando uno è attratto da Dio incomincia la solitudine, perché non c'è più nessuno al mondo che condivida. Noi delle volte, sperimentando questo, cominciamo, no, allora io sto perdendo gli amici, quanto, e allora c'è il rischio, mi capisci, di. Ecco, perdere Dio per non perdere gli amici, ti capisci?
Sì, sì.
Che c'è corrente.
Ma
però
sta bravo, come
no, poi dice però il mio, cioè qua parla di dolore, no? È senza fine.
Certo, ma già dice Fenizio. Tu dice da Fenizio, dice, me infelice, madre mia, che mi hai partorito oggetto di litigio, di contrasto per tutto il paese. Non ho preso prestiti, non ho prestato a nessuno, eppure tutti mi maledicono.
Quindi questo dolore e questa piaga è riferita al mondo, cioè a ciò che lui vede in Dio.
A ciò che lui sta ricevendo, mi capisci, dal mondo. Esatto, hai capito? Sta ricevendo dal mondo, poi lui sta ricevendo delle prove, sta ricevendo, hai capito? Questo sperimenta la difficoltà. Sì. La difficoltà, infatti, il Signore l'aveva attratto. Io speravo che avendomi attratto adesso la vita sorridesse, fosse felice, e invece mi trovo, mi capisci, con una guerra, con un conflitto che non finisce più. Non so se, capito? Per cui se uno non è disposto, partendo con Dio, non è disposto, mi capisci, fai prima i conti bene a tavolino, perché il prezzo è questo, capisci? Cioè ogni cosa ha il suo prezzo, anche la verità, anche Dio ha il suo prezzo. Capisci? Infatti lui dice, va, vedi tutto quello che hai, cioè, perché questo è il prezzo, perché? Perché altrimenti no, a un certo momento devi smettere, non ce la fai, perché ci sono delle esigenze, e la verità è esigentissima. A un certo momento quindi trovi questa difficoltà qui, e in questa difficoltà c'è la tentazione a piantarli tutto. Però piantando di tutto non è che il mondo di prima, capisci? Il mondo di prima ormai hai capito che vale niente, l'altro non l'ha raggiunto, e trovi
peggio di
prima. E allora è la situazione del profeta, mi capisci? D'accordo?
La piaga che non vuol guarire
è quella lì, scusami tanto.
Sì, ma che non vuol guarire sembra che capisca che è lui che
non vuol guarire. San Giovanni Ambrogio diceva, le ferite d'amore non c'è nessuno che le possa curare, solo colui che te le ha ferite, sì, che ti ha creato quelle ferite lì te le può curare. Quindi le ferite sono ferite di Dio. Lui, Geremia, qui è ferito da Dio, non c'è nessuno che ti possa curare questa ferita, solo Dio te la può curare. Mi capisci? Per cui se Dio stesso non interviene, la mia ferita non guarisce, perché sì, tu come l'hai provocata? Per questo sta discutendo con lui, ha bisogno di lui. Tutto il mondo ti può consolare, può dire, mamma, oh, stai tranquillo, fai questo, l'altro. Non c'è nessuno che ti possa curare quella ferita lì. Solo colui che te l'ha provocata, e chi te l'ha provocata è Dio, soltanto Dio te può guarire.
Però si può dire che senza luce, che sono, perché avere da dire queste cose, che solo tu mi puoi guarire, eccetera, deve avere una luce, ha capito che è solo Dio.
Però non capisce la sua situazione attuale, sì, e mette i suoi meriti, e poi dice guarda come mi trovo.
Ciao il Vangelo, Cina.
Il Vangelo mi invita a fare veramente questa distinzione tra ciò che è vile e ciò che è vizioso.
Certo. e ciò
che salvare a tutti i costi perché è prezioso.
Cioè il tesoro, bisogna sapere individuare il tesoro. E una volta scoperto questo tesoro appartiene a un campo. Bisogna avere il coraggio di vendere tutto per comprare quel campo, cioè tu il tesoro non ce l'hai, non puoi averlo. E quel campo è questa dedizione, questa libertà di potersi occupare di Dio. Per cui se tu non sei disposta con Dio, rompiamo subito la responsabilità personale. Non basta avergli sentito dire, di sentito dire fin tanto che uno ha rimorchio certamente non entra e non conosce Dio. E fin tanto che uno pensa a se stesso, anche magari per conoscersi, o pensa a se stesso, magari anche per migliorarsi, stai tranquillo che non può incontrare Dio, non può conoscere Dio. Quindi a Dio si arriva soltanto, mi spiego, impegnandosi a cercarlo, a conoscere personalmente. Solo per fare questo bisogna sgombrare il terreno. Per questo il Signore dice, fate bene i conti a tavolino, eccetera, prima, che tanti, a un certo momento la costruzione resta a metà.
Dice, in queste cose, le parole piccole.
Perché sono parole grandi, parole piccole? Vabbè, vale per parole piccole.
L'incontro tra l'uomo e Dio è talvolta inatteso ed improvviso.
Inatteso?
Inatteso ed improvviso. Questo è sempre...
Ma Dio ci può sorprendere quando e come vuole. Non siamo noi che possiamo dire, senti, arriverà, ti aspetto il tale giorno, è lui che dice a me, mi spiego il tale giorno, non sono io che posso dire a lui il tale giorno, e noi dobbiamo essere disponibili, per cui quando lui ci fa arrivare la sua parola, noi dobbiamo essere disponibili a partire, infatti alla messa, al Vangelo, ci si alza in piedi, perché ci si alza in piedi? Appunto per, come segno, per dire sono pronto a partire, mi spiego? Per questo alzarsi in piedi vuol dire sono pronto a partire, non sto seduto, mi spiego, sono pronto a partire, quindi se la parola di Dio ti arriva, sii pronto a partire, mi spiego, non dire partirò di quei 5 minuti perché è finito, non lo potrete seguire. Ecco. Bruno. Frank.
Se questo del Vangelo che bisogna essere disposti quando scoperto il vero valore a vendere tutto. Ma e quando, per grazia di Dio, uno ha scoperto il valore e lascia tutto il resto, Dio in questa dedizione così è ancora in questo di qui in avanti è ancora in costante?
Scusa, con Dio tu ti devi sempre aspettare le sorprese. Dio è infinitamente superiore a te e quando tu vivi con un essere che è superiore a te ti devi sempre aspettare le sorprese e non ti devi stupire le sorprese, perché con Dio c'è una novità continua. Dio non è abitudine, Dio non è regola, hai capito? Ho detto prima che Dio è un'intelligenza infinita e quindi proprio che intelligenza infinita, la vita con Lui, però si va di sorpresa in sorpresa, di novità in novità e quindi ti impegni in continuazione, sempre, capito, a capire di più. Hai capito? Altrimenti perdi il contatto, perdi il contatto.
Ci siamo? Sì, ma la sorpresa va bene, in Dio è infinito la sorpresa di novità in novità nella conoscenza, ma non nelle cose, nelle...
Allora hai capito. Allora hai capito.
Ho capito giusto. No,
Sì, prendendo questi due esempi, adesso questa sera mi ha fatto pensare che forse il primo esempio è più calzato, questo ci mancherebbe, va benissimo anche il secondo.
Allora, anche se non calzo, dici.
Però nel senso che vai e vendi tutto, no? Però trovare il tesoro nel campo da quell'idea che poi c'è un lavoro da fare, cioè c'è da lavorare nel campo, da scavare, invece la perla dall'idea.
No, ti fa capire che il tesoro appartiene a un campo, ad esempio il campo del silenzio, il campo del deserto, dell'accoglimento, il campo dell'impegno personale, per cui tu ti devi rendere disponibile per questo.
Sì, non basta vendere, ma bisogna impegnarsi.
Ma infatti lo dice, vendi per comprare,
ecco.
Non è quello che ti fa entrare il vendere, come
ti
dicevo l'altro giorno, se tu vuoi laurearti, non dici, io non vado più al caffè, non vado più al bar, non vado più in gita, eccetera, mi lauro, no, sei scemo, mi capisci?
Certo.
Tu lasci tante cose, ma non basta mica essere quelle per laurearti, hai capito?
Sì,
ti lauri in quanto studi, in quanto ti impegni in certe cose, è lo stesso. Quindi non è vendendo tutto che tu entri nel regno di Dio, vendi per poter comprare, quindi non è liberarsi da che ti fa entrare, mi capisci?
No.
È liberarti per quello che ti fa entrare. Quindi questo è quello che ti fa, non il, capisci, quello da cui tu ti liberi, ma il ciò per cui ti liberi. Ora, più delle volte noi badiamo, ah, bisogna fare questi sacrifici, bisogna iniziare questa cosa, e quello non serve mica. Quello diventa recitazione. Capisci? Quello che conta è liberarti per essere, ecco, disponibile per, è il per che conta, hai capito?
No. Lui dice che un uomo trova il tesoro e lo nasconde, poi va e vende con gioia.
Con gioia.
Ma prima trova il tesoro.
E se non lo trova, cosa va a vendere?
No, invece poi si dice che vende per comprare.
Vende perché ha trovato. L'ha trovato e lo nasconde, sì. Lo tiene nascosto in quel campo e poi va, vede tutto per comprare quel campo. E il campo non è mica suo.
Sì.
E lo fa con gioia, non fa mica col muso.
Sì, quando ha capito.
Che perché ha trovato, perché ha trovato. E Geremia, quando la tua parola mi dà, mi dice, ma io l'ho afferrato con gioia e ha trovato. La parola con Dio ti illumina, oh, capito, visto, hai capito? È come un lampo nella notte, capisci? E quando hai visto, adesso hai capito dove devi arrivare, adesso datti da fare per arrivare, hai capito? Che tu abbia visto, puoi aver visto il Monte Bianco da lontano, non è detto che tu sia arrivato sulla cima del Monte Bianco, capisci? Quindi Dio ti fa vedere da lontano perché tu sappia che devi arrivare là. Adesso dice datti da fare perché il cammino è lungo.
Sì, la tribolazione di cui si parlava prima, che parto con Dio, però poi tutto il...
Poi c'è tutto il cammino da fare, capisci? Ora, la prima cosa che il Signore ti fa vedere è il fine. Se non ti facessi vedere il fine, tu non ti impegneresti nemmeno sul cammino. Tu ti impegni sul cammino in quanto hai visto il fine, dove bisogna arrivare. Capisci? E altrimenti no. Quindi, quando tu hai accettato un fine, poi fai tutti i sacrifici per raggiungere. Che cosa che ti dà la forza di fare tutti quei sacrifici lì? Ma è il fine. Ti sei convinta che è bene per te arrivare a quel punto là e adesso affronti tanti sacrifici pur di arrivare là.
Quello dati da fare è sempre inteso come ricerca di Dio, cioè ricerca di conoscenza di Dio. Non
dati
come,
da fare nel senso
non
di...
Non come vendita. Non come vendita.
No, rientra anche la vendita nel senso di liberarti da tante cose che, non so, non puoi permetterti, capisci, di perdere tanto tempo dietro le cose del mondo perché a un certo momento, hai capito, non concludi niente. Cioè, quando tu sei convinto che devi arrivare a una certa meta, ti dai da fare in quanto ti organizzi per raggiungere quella meta lì. Il cosa vuol dire organizzarsi? Lasci stare tutto quello che non serve per quello. Mi capisci? Valorizzi tutto quello che ti aiuta per quello. Questo vuol dire darsi da fare. Capisci? Se tu, non so, annunci un fine ad una persona intelligente, capisci? Questa persona intelligente, visto il fine, si dà da fare. Quello di darsi da fare. Mi capisci? Toglie tutto quello che le impedisce di camminare verso quel fine e valorizza tutto quello che serve per arrivare a quel fine. Quello vuol dire darsi da fare. Ed è proprio in questo darsi da fare, mi capisci? Che la nostra anima si prepara alla conoscenza di Dio in questo travaglio, capisci? Questa veglia, d'accordo?
Quindi Dio vuole prima l'azione e poi il pensiero.
No. Vedi, perché tu vedi il fine col pensiero.
Sì.
Non confonde questo darsi da fare come azione.
Appunto, quindi è darsi da fare nel senso di...
Perché la ricerca di Dio è una ricerca fatta col pensiero. Soltanto che questo pensiero, proprio questo pensiero, se tu ti devi pensare, cosa fai? Non vai in piazza dove tutti urlano, sono una fanfara. Cosa fai? Se hai un problema da risolvere, cosa fai? Ti allontani da tutti perché e ti impegni a risolvere quel problema. Ecco, è quello. Ma non è quello l'azione, mi capisci? È che tu hai da pensare. Quindi, il problema essenziale è l'esigenza del pensiero, mi capisci? Che a un certo momento... Ecco, ti fa andare in quei luoghi in cui maggiormente sei aiutato, favorito per, hai capito?
Sì, sì,
per ragione quella
sì, sì.
D'accordo? Qualcosa?
Ma per me è bellissima questa parola perché dice tante cose. Poi, niente, io mi sento alla ricerca, no? Di questo tesoro. Questo è bello, no? Perché mi spinge sempre tutte le volte a migliorarmi, a cercare, venire qua con voi, queste cose qua che sono bellissime. E poi, cioè, mi piace tantissimo perché è difficile, cioè io prima per esempio liberarsi da la differenza, ma invece certo. Liberarsi per, no?
Certo,
per esempio, io prima ragionavo, dicevo, non mi compro un vestito perché costa tot,
certo.
Perché
così magari ci sono handicappati, no? Magari. E allora...
Però non stavo bene, no?
Certo.
Invece adesso sto meglio perché, per esempio, adesso io ho nella testa di vendere la macchina, no, tra qualche anno e comprare un pulmino, no?
Sì.
Cioè i soldi ci vogliono per comprare questo pulmino, quindi è giusto che io lavori al mucchio. Sì. Però questo perché mi serve? Perché lo uso come macchina e in più per portare i miei amici lì capati, no?
Sì, sì.
Quindi già, cioè, sono più sereno.
Sì, hai già, sì, sì. Cioè, hai un per davanti a te.
Esatto,
no?
E questo.
Guarda, dico, quello che conta è il per.
Esatto.
Hai capito? Ecco, non dobbiamo quindi puntare sul da, liberarti da,
esatto.
Ma è qua è il per, quello che dà, capisci, valore alla vita, hai capito?
Ecco. Questa.
Certo, sì, vanno. Vediamo. Domenico. Margherita.
In cerca di quelle preziose, nel senso che in tutto cerca l'assoluto, no?
Certo,
e
certo.
Si tratta di capire dove, però.
Prima di tutto, cos'è questo assoluto?
Cos'è questo assoluto?
Cos'è questo assoluto?
Finalmente, lo che si parte è proprio perché avendo questa passione non cerchi, in tutto cerchi questo.
Ah, ma certo, ma se tu non avessi quella passione non saresti mica uomo o donna, capisci? Non saresti mica, saresti animale. La differenza tra l'uomo e l'animale è stata di questo, che l'animale non ha la passione dell'assoluto, l'uomo ha la passione dell'assoluto. Quindi quello che determina tutto nell'uomo è questa passione assoluta, soltanto che l'uomo sbaglia luogo, ritiene che assoluto è così altro da Dio. E fin tanto che non riesce a capire che l'assoluto è Dio e che Dio abita dentro di te e che tu lo si può trovare soltanto rientrando in lui stesso. E soltanto seguendo le parole, perché soltanto se Dio parla noi possiamo conoscere Lui, perché Lui, essendo assoluto, essendo infinito, è superiore a noi. Fino a che non troviamo questo, noi siamo degli sbandati, capito? Questo. Allora, quando uno trova questo, allora ecco, ha trovato la perla preziosa. Allora vende tutte le altre per dedicarsi a quella. D'accordo?
Quando lo trova, lo nasconde. Mi chiedevo il significato di questo, perché nel campo dei segni è chiaro nasconderlo, perché se no gli altri me lo arraffano, no? Quindi,
certo.
Ecco, lo nascondo. Ma però se c'è nel campo dei segni è perché è valido anche nel campo dello spirito, no? Perché è tutto di educazione.
Sì.
E allora mi ha fatto ricordare le parole di Gesù quando rivela qualche luce a un'anima e gli dice va e non dirlo a nessuno.
Sì.
Cioè proprio è necessario all'inizio, quando siamo deboli, di nascondere quello che Dio ci ha fatto scoprire, perché non siamo. Gli altri ce lo porterebbero via.
Sì, capisci?
Quindi.
Cioè deve mettere radice dentro di te, mi capisci? Deve andare in profondità. Quando è ben radicato in profondità non c'è più nessuno che te lo possa portare via.
Quando l'ho comprato,
ma fintanto che in superficie, ma quello vuol dire possedere, capito? Fino a che in superficie tutti te lo possono portare via, hai capito? Quindi allora è necessario questo tempo in cui, ecco, ciò che Dio ti ha fatto scoprire metta ben radici in te, hai capito? Una radice profonda, in modo che anche quando scoppieranno le tempeste, i venti soffieranno, eccetera, tu sarai ben fondata e non c'è nessuno, perché hai in te la ragione, dice, ora, la caratteristica della persona è quella di avere in se stessa la ragione di ciò che crede, di ciò che ama, di ciò per cui vive, mi capisci? Fino a che la nostra ragione invece è in altri, e la nostra vita è in balia, capisci, di altri, e allora è facile portarci via ogni cosa.
Comunque c'è da mettere in evidenza che il tesoro, quando lo si scopre, è sempre una sorpresa, perché non è una cosa che... Se noi sappiamo che esiste, possiamo...
Non soltanto cercare. Quando lo scopri, ma anche quando cammini col tesoro sarà una sorpresa continua. Tutto tranquillo, saluti. Perché Dio è una sorpresa continua. Dunque silenzio. Silenzio. Dina?
Chiedo l'aiuto al Signore per distinguere ciò che è prezioso da ciò che è.
Sì.
Dio dentro di noi c'è una forza, la
se guardiamo lui, se guardiamo lui, qua. 4, io sono il mio del 12, la mia di Dio. Mi parla fa quando su Dio, la di che ci sarà. 15.
No, che Dio non si sa quando non si sa dove aspettarlo, certo, nella prova non tenere presente questa promessa che Dio fa. Ti renderò come un muro durissimo, di pronto combatteranno contro di te, ma io sarò con te per salvarti e ti libererò.
Certo, sì, lui ti dice io farò questo, te lo dice affinché tu abbia,
ti riscatterò dalle mani
tu abbia a guardare a lui, non che Dio non fa niente automatico, hai capito? Dio si annuncia affinché tu abbia a far conto su lui, quindi a guardare a lui sapendo che quello ti viene da lui, capito?
Sì.
Mm. Giorgio, aggiungi il foglietto?
Leggiamo. No, grazie.
Leggiamo?
Sì.
Mm. Tuo pensiero?
Io chiedo a Dio soprattutto l'aiuto per superare il periodo del profeta in cui dice, qui parla dello sdegno, della solitudine,
certo, eccetera. Grada, quanto? Uno?
Lasciare abbandonare tutte le cose che mi impediscono di arrivare a Dio.
Ah certo, perché se anche se, ecco, se tu non le abbandoni è come se tu volendo andare a Torino, capisci, per andare a stare in mondo lì. Franco.
Vendere tutto per, se non si riesce a vendere, a regalare.
Eh?
Se non si riesce a vendere, a regalare.
È tutto di guadagnato. Perché se tu cerchi di vendere, di approfittarne ancora, ti fresco. Giovanna.
E Dio ti ferisce, ma è anche lui che cura le
ferite. È solo lui che guarisce le ferite. Non c'è nessun altro che te le possa guarire con tranquillo. Quindi, fino a che tu non ti decidi a rivolgere personalmente a lui, le tue ferite sanguinano sempre di più e perdi vita, eh? D'accordo? Maria.
Dio è via verità.
Vuoi vedere?
No, no, no,
per, ah, tu, per te, questo, personale. Il tuo pensiero?
Che Dio è una misericordia immensa,
ah, beh, certo,
ed è paziente.
Certamente, certamente. Quanti?
Noi.
Il tuo pensiero?
Dio è un grande impegno,
richiede
una divisione totale.
Allora, è un infinito, quindi l'infinito è un impegno. Vediamo, uno?
Ciao,
Giorgio. Ah, tu, tuo pensiero?
Il mio pensiero è questo, di, visto che so che dentro di me c'è un tesoro, spero di riuscire a almeno iniziare a vederlo e sì, capire l'importanza.
Certo, certo. Che è una grande grazia. Scoprire quello è una grande grazia. Domenico.
Nel cammino verso la conoscenza di Dio, Dio ci fa constatare che ogni giorno resta sempre in noi qualcosa da rendere.
Sì. Margherita quanti?
Due.
Due.
Io ho oggetto del mio pensiero.
Sì. Pinucci.
Il tesoro è la presenza di Dio in me.
Sì.
E si trova in un campo ben definito, il campo del silenzio, della disponibilità del pensiero a lui.
Il campo è il suo stesso pensiero.
Il suo
perché,
stesso pensiero.
Sì, perché Dio abita nel suo pensiero, il suo figlio, no?
Sì.
Quindi il campo è quello. Ora, per comprare questo campo, cioè questo pensiero di Dio con noi, questo verbo di Dio con noi, è necessario sgombrare terreno a tutte le altre cose. Va bene, arrivederci.
Grazie.
Prego.
Grazie.